Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E nella ricchissima pagina sportiva di oggi parleremo di motori, visto che nelle ore scorse in Italia si sono disputati sia il Gran Premio di Formula 1 al Mugello, sia quello della MotoGP a Misano Adriatico, per poi fare il punto della situazione sul Tour de France di ciclismo dopo le prime due settimane e parlare della conclusione degli US Open, vinti in campo femminile dalla giapponese Naomi Osaka, mentre la finale maschile è in corso mentre vi parliamo e Zverev e Thiem sono al quarto set. Proprio oggi a Roma intanto cominciano gli internazionali d'Italia di tennis, ma apriamo come detto lo sport dai motori. Nelle ore scorse a Misano Adriatico si è corso il sesto Gran Premio della stagione della MotoGP e il successo è andato all'azzurro Morbidelli, che ha preceduto un altro italiano, Bagnaia. Il podio sarebbe potuto essere tutto tricolore, ma Valentino Rossi si è lasciato sfuggire la terza posizione a beneficio dello spagnolo Joan Mir. Più o meno contemporaneamente sulla pista del Mugello, quindi a meno di 150 km di distanza, andava in scena un anomalo Gran Premio di Toscana di Formula 1. A vincerlo, tanto per cambiare, la Mercedes di Lewis Hamilton, mentre le Ferrari hanno chiuso la gara all'ottavo posto con Leclerc e al decimo con Vettel. Di tutti questi temi abbiamo parlato con l'esperto di motori della Gazzetta dello Sport, Andrea Cremonesi, che ascoltiamo al microfono di Dario Castaldo.
Ma evidentemente l'Italia è sinonimo di spettacolo, di brividi. Vi ricordate la settimana scorsa a Monza la bandiera rossa, l'incidente di Charles Leclerc? Questa settimana fortunatamente le Ferrari sono arrivate al traguardo, seppure molto staccate, però è stato un gran premio che è stato lunghissimo perché è durato 2 ore e 19 minuti, con tanti punto incidenti, quello iniziale che ha tolto di mezzo Verstappen e Gasly, cioè il vincitore dello scorso Gran Premio e uno dei potenziali candidati appunto al successo, comunque a dar fastidio a Hamilton e a Bottas. Poi uno secondo incidente alla ripartenza dopo la safety car che ha messo fuori gioco tra gli altri il nostro Giovinazzi, Sainz che era arrivato secondo domenica scorsa e altri protagonisti, e si è arrivati addirittura a una seconda bandiera rossa, quindi una terza ripartenza, quando nel finale è uscito Lance Stroll demolendo praticamente la propria vettura. Mugello è una pista un po' particolare, anche una pista molto tecnica, molto impegnativa, anche un po' stretta se vogliamo per quello che è la Formula 1, che è piaciuta tantissimo ai piloti, ma che evidentemente con queste macchine poi si fa più fatica ad avere delle gare regolari. La gara passa per certi versi, non tanto quanto Monza, perché poi il risultato, come sapete, è stato quasi scontato, cioè ha vinto colui che era partito non in pole, ma insomma in prima fila, Hamilton, che è stato bravissimo proprio alla ripartenza della prima gara quando ha superato Bottas e poi non si è fatto più riprendere nemmeno nelle altre ripartenze. Quindi il risultato scontato per certi versi perché ha vinto la Mercedes, ma in una gara molto molto ricca appunto di brividi, di colpi di scena.
Ecco Andrea, mi ha colpito un passaggio del tuo resoconto, quello nel quale hai detto che Pierre Gasly, lo ricordiamo, il francese di Milano, che la scorsa settimana ha riportato intanto l'Alfa Tauri o Minardi o Toro Rosso che si voglia chiamare al successo addirittura dai tempi di Sebastian Vettel, e ancora di più ha messo fine alla attesa della Francia, che non vinceva un Gran Premio di Formula 1 da più di 25 anni, lo hai definito un potenziale vincitore o comunque uno che avrebbe potuto dar fastidio a Hamilton e Bottas, e lo ricordiamo appunto alla guida dell'Alfa Tauri. Viceversa, non viene ormai neanche più da indicare i ferraristi come dei potenziali vincitori di Gran Premi, men che meno come piloti in grado di mettere in difficoltà le Mercedes. Ecco, allora ne approfittiamo proprio per fare un punto della situazione. È la Ferrari peggiore che ricordi? Quali sono le ragioni di questo campionato assolutamente insoddisfacente delle rosse?
Sì, la peggior Ferrari che ricordo, ero un ragazzino quando Nel 1980 Jody Scheckter non riuscì addirittura a qualificarsi in Canada, ricordo la cocente delusione di quella stagione, anche perché ancora peggiore se vogliamo rispetto a questa, anche perché l'anno precedente avevano vinto il campionato del mondo, cioè lo stesso Scheckter era campione del mondo uscente, la Ferrari aveva, non dico dominato, ma comunque gestito molto bene il campionato del 79. Le ragioni? Beh, le ragioni ovviamente sono diverse. Da quando c'è l'ibrido la Ferrari ha sempre fatto molta fatica, c'è stata l'inchiesta dell'anno scorso sui motori della federazione che non ha portato a una punizione della Ferrari, ma sicuramente ha costretto la Ferrari a rivedere un po' la propria power unit, a depotenziarla, e infatti mancano i cavalli. La macchina non è sicuramente un progetto particolarmente riuscito, anzi tutt'altro, perché in una pista come questa che esalta l'aerodinamica hanno fatto tremendamente fatica. Ci sarà poi tempo e modo di analizzare i difetti, di analizzare che cosa non ha funzionato. Certo è che le parole che hanno pronunciato in queste giornate di festa, perché ricordiamo era il millesimo Gran Premio della Ferrari, John Elkann e Mattia Binotto, non sono, diciamo, positive, nel senso non fanno sperare in un'immediata riscatto. Tutti e due hanno sostanzialmente detto di non illudersi ai tifosi, hanno detto che recuperare sarà difficile, sarà arduo, non è scontato, quindi non ci possiamo aspettare una Ferrari vincente l'anno prossimo, speriamo che lo sia nel 2022, questo è in sintesi il concetto.
In che modo tutto questo si riflette sulla passione degli italiani per la Formula 1 in questo periodo? Tu ovviamente hai il polso della situazione occupandoti delle pagine di motori e in particolare di Formula 1 della Gazzetta dello Sport. Una settimana fa, anche se vogliamo perché non c'era il campionato di calcio, addirittura la pagina del sabato, la prima pagina della Gazzetta dello Sport era tutta dedicata alla presentazione del Gran Premio di Formula 1 di Monza. La sensazione ovviamente qui da lontano è un po' distorta, non è necessariamente veritiera, è che tutto questo stia spegnendo un po' la passione del pubblico nei confronti delle gare di Formula 1 e in particolare della Ferrari. È effettivamente così?
Beh, i numeri della televisione, almeno quelli riguardanti Monza, non abbiamo ovviamente quelli del Mugello ancora, sì, dicono che la gara è stata vista da poca gente, cioè 1,5 milioni di persone contro i 5 milioni dell'anno scorso quando ha vinto Leclerc, quindi chiaramente c'è un po' di scoramento, però fa ben sperare il fatto che comunque qualcuno abbia speso dei soldi per andare al Mugello questo fine settimana, quindi vuol dire che c'è uno zoccolo duro che resiste, ma sono gli alti e bassi, poi appena la Ferrari continua a riprendere ad andare ritornerà l'entusiasmo, questo non mi spaventa tanto, e sono periodi così, mi spaventa il fatto che appunto non si sa bene quanto tempo passerà prima che si possa tornare in una posizione decente.
Ed è un peccato doppio, anche perché la coppia di piloti del prossimo anno è una che in prospettiva promette molto ma molto bene, con appunto Leclerc e Sainz, e comunque diciamo che la Ferrari continua a suscitare un fascino enorme, come ha dimostrato anche la presentazione di questo Gran Premio del Mugello nel cuore di Firenze nei giorni scorsi. Senti, per concludere il discorso relativo alla Formula 1, Andrea, Lewis Hamilton ovviamente non fa notizia in sé, ma fa notizia il fatto che è ormai a un Gran Premio dal record di Michael Schumacher, che ha ipotecato il settimo mondiale. Ecco, in sede di presentazione di questo campionato del mondo un paio di mesi fa ti chiesi proprio quando è che avrebbe superato il record di Michael Schumacher, e tu mi rispondesti che sarebbe dipeso dal numero di Gran Premi di questa stagione. Ecco, che novità ci sono da quel punto di vista, che stagione vedremo, e insomma quanto durerà questo monologo di Hamilton, che è destinato a superare appunto tutti i record di Schumi?
Beh, il monologo di Hamilton è destinato secondo me a durare fino a fine stagione, anche perché Bottas, per quanto ci metta impegno, viene regolarmente sconfitto ed è l'unico che può, a parità di macchina, ovviamente lottare con Hamilton. Qualche volta riesce anche a Verstappen, adesso un po' di gare che hanno dei problemini, diciamo che anche la domenica scorsa Verstappen è stato costretto al ritiro, ci ha provato anche Ricciardo, se vogliamo, è stata una grandissima gara, ha lottato con i denti per il podio, ma insomma la Renault non è ancora in quelle condizioni, tanto è vero che poi è finita dietro anche la Red Bull di Albon, quindi destinato a durare fino ad Abu Dhabi. In questa prospettiva, con le gare che ancora restano da qua a dicembre, chiaramente Hamilton non solo può raggiungere Michael Schumacher, ma può anche allontanarsi, insomma, cioè prendere proprio il largo in questa classifica.
Se il mondiale di Formula 1 è quanto di più prevedibile si possa immaginare e inevitabilmente risulta piuttosto piatto e noioso da questo punto di vista, è di tenore completamente opposto invece il mondiale della MotoGP. Si è corso a Misano Adriatico, in questo caso gli italiani si sono comportati molto ma molto bene, con Morbidelli primo davanti a Bagnaia e Valentino Rossi che ha sfiorato il podio, e altrettanto bene si stanno comportando nella classifica mondiale con Dovizioso capofila con 76 punti davanti a Quartararo che di punti ne ha 70, e si tratta, come dicevamo, di un mondiale assolutamente aperto, con 6 gare, con 5 vincitori diversi, con una totale frammentazione dei punti in gran parte dettata dall'assenza per infortunio di Marc Marquez, e in questo momento la graduatoria dei piloti vede dietro Dovizioso e Quartararo Miller con 64, poi Mir con 60 punti a quota 58, appaiati al quinto posto Valentino Rossi e Vignales. Ecco, di queste 6 gare Valentino Rossi non ne ha vinta nessuna, soltanto una volta è salito sul podio, però riesce quasi sempre a portare al traguardo la sua Yamaha. E allora a questo punto la domanda da appassionato della strada è se in queste circostanze particolarissime, con questa classifica così corta, Valentino Rossi, nonostante tutto, nonostante il fatto che non riesca assolutamente a vincere, possa dire la sua fino in fondo per il mondiale, magari andarlo a vincere questo 10° titolo iridato.
Ma l'occasione ovviamente c'è, però è come dicevi giustamente tu Dario, Valentino non è riuscito a vincere nessuna di queste gare, cioè hanno vinto in tanti, c'è stato a parte Quartararo praticamente ogni Gran Premio ha avuto un vincitore diverso, e Valentino non c'è ancora riuscito, e tra l'altro quella di Misano era una pista che si sposa perfettamente con le caratteristiche della Yamaha, tanto è vero che ha vinto Morbidelli. Invece lui, Valentino, insomma, ha tenuto botta i primi giri, poi man mano ha perso, secondo me, un po' il ritmo, e alla fine è stato scavalcato da Bagnaia e anche nel finale da Mir, che gli ha tolto il podio. E temo che se ci fosse stato ancora qualche giro anche Rins avrebbe potuto mettere delle ruote davanti. Quindi parlare di mondiale, francamente, per un pilota che non ha ancora vinto un Gran Premio è un po' un azzardo, però questo pilota si chiama Valentino Rossi, quindi tutti noi speriamo in questo finale di questa lunga carriera, no? Come un finale da favola con il famoso 10° mondiale. Invece chi ha grosse speranze è Andrea Dovizioso, perché Andrea Dovizioso, per quanto la sua Ducati non sia stata la più veloce in pista, ha limitato i danni, e grazie anche alla uscita di scena di Quartararo e ai mille guai di Vignales che non riesce a ingranare, si trova in testa al campionato. Insomma, senza Marquez il vice campione del mondo è dove deve essere, cioè primo. Se la Ducati ci metterà un pochettino di fiducia in questo pilota, che con il quale ormai è in rotta e che l'anno prossimo non avrà più tra le proprie file, ma insomma sapranno insieme squadra, moto e pilota unirsi, allora c'è la speranza veramente di fare il colpo grosso, almeno quest'anno che Marquez è a casa a recuperare dall'infortunio.
Andrea Cremonesi, esperto di motori della Gazzetta dello Sport, al microfono di Dario Castaldo. Per noi è giunto il momento di una pausa. 8:48 minuti, ancora 12 minuti in questa prima ora del programma, li occuperemo parlando di sport, e per farlo è tornato con noi in studio a Melbourne Dario Castaldo.
Di nuovo buongiorno a te Marco, un saluto a tutti.
Allora, io direi di cominciare con il ciclismo, perché di tennis ci occuperemo fra qualche minuto.
Sì, cominciamo dal ciclismo. C'era un fine settimana molto interessante con l'arrivo al Grand Colombier ieri al Tour de France. Ebbene, la 15ª tappa della Grand Boucle è stata vinta in volata dallo sloveno Tadej Pogačar, che è al quarto arrivo in quota di questa edizione della Grand Boucle. Ha battuto il connazionale Primož Roglič, che rimane comunque maglia gialla, quindi leader della classifica generale. Terzo posto per l'australiano Richie Port della Trek Segafredo. È crollato invece il vincitore della scorsa edizione, Egan Bernal, che è giunto al traguardo con quasi 7 minuti di ritardo. Ascoltiamo la soddisfazione dello sloveno vincitore di tappa.
Today was really a hard stage. I'm so happy to win again. For the moment he seems unstoppable, but in three week stage race, so especially tour, so yeah, it's still opportunities.
Questa era Tadej Pogačar che parlava nella seconda parte di questo estratto audio del suo connazionale Primož Roglič, che resta come detto in maglia gialla. Oggi il tour osserva un giorno di riposo, l'ultimo prima di affrontare la terza e ultima settimana dunque della corsa. Ricordiamo anche gli appuntamenti televisivi con SBS, quello delle 7 del mattino che a te piace tanto, caro Marco, ma ne approfittiamo anche per dare l'appuntamento a tutti coloro che sono all'ascolto e che invece del tour preferirebbero seguire il TG1 della Rai attraverso il nostro sito, vero Marco?
Sì, ma infatti tu avresti dovuto dire 7:30 del mattino, non 7.
Eh no, ma alle 7 inizia sì. Il riepilogo del tour che va avanti per un'ora e quindi copre certo, anche comunque lo spazio televisivo in genere designato per la ritrasmissione del TG1 della Rai. E invece?
Che invece potrete innanzitutto seguire in versione ridotta a partire dalle 8, ma dura solo 10 minuti, altrimenti c'è il nostro sito sbs.com.au/italian, basta scorrere, c'è un link che vi porta direttamente alla pagina che contiene tutte le edizioni passate del TG1, oppure potete anche iscrivervi a SBS On Demand, cosa gratuita, per poterlo seguire in maniera forse anche più pratica.
Ma tutte fin dal 1950?
No.
Ah, ok, meno male. No,
le ultime settimane.
Ok, allora per quanto riguarda il Tour de France, che poi va in diretta la sera sempre su SBS TV a partire dalle 21:30, ma come detto oggi il giorno è quello di riposo. Ricordiamo che la classifica generale al momento vede Primož Roglič in testa con 40 secondi di vantaggio sul connazionale Pogačar, poi 1:34 su Rigoberto Urán e poi 1:45 su Miguel Ángel López e 2 minuti e 3 sul britannico Adam Yates. Richie Poth, il 35enne australiano, è sesto a 2 minuti e 16, quindi non distante dal podio, circa 45 secondi da Rigoberto Urán. Poth, che in carriera al massimo ha ottenuto un quinto posto al Tour de France del 2016, ma anche vinto un paio di volte la Parigi-Nizza e poi la top 10 è completata anche da Mikel Landa e Nairo Quintana.
Concludiamo a questo punto col tennis. Gli US Open si avviano alla conclusione proprio mentre vi parliamo. Ieri c'è stato il successo nel torneo femminile di Naomi Osaka, mentre sono ancora in campo Zverev e Thiem in un combattutissimo quarto set.
Sì, questa è la finale maschile che in questo momento vede Thiem con l'opportunità di strappare il servizio al tedesco Zverev nelle fasi centrali del quarto set, dopo che Zverev si è aggiudicato i primi due parziali 6-2 e 6-4 ed era andato anche avanti di un break nel terzo set, quindi Zverev che sembrava lanciato verso la conquista del primo slam della sua ancora giovane carriera. Thiem ha vinto il terzo set, adesso come detto avanti 3-2, ma Zverev ha annullato questa palla break. Per quanto riguarda il torneo femminile, si è concluso ieri più o meno a quest'ora con il terzo successo slam in carriera di Naomi Osaka, il suo secondo agli US Open dopo quello che 2 anni fa la vide vincere una finale molto controversa contro Serena Williams, che praticamente fu penalizzata e poi perse la testa. Quello fu un successo particolare per Naomi Osaka, che ovviamente non vide una grande partecipazione del pubblico. In questo caso invece il pubblico proprio non c'è. Naomi Osaka salirà al terzo posto della classifica dopo questo successo, con la possibilità poi a Parigi addirittura di scavalcare l'attuale numero 1 Ashleigh Barty, perché l'australiana ha annunciato la scorsa settimana che non andrà in Europa, quindi non parteciperà al torneo di Roma che comincia oggi e non giocherà poi il Roland Garros per cercare di difendere il titolo dello scorso anno. Ma intanto, a proposito del successo di Naomi Osaka, che in finale ha battuto la bielorussa Azarenka con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-3, ascoltiamo proprio le parole della giapponese in conferenza stampa quando le hanno chiesto come abbia vissuto questi ultimi mesi, quelli in buona parte trascorsi proprio lontano dal tennis.
For me, my life was always go, tennis-wise, and especially after, you know, the previous US Open that I won, it definitely accelerated things and I've never had a chance to slow down. So the quarantine definitely gave me a chance to think a lot about things, what I want to accomplish, what I want people to remember me by. And for me, I came into this tournament or these two tournaments with that mindset. So I think it definitely helped me out.
Queste dunque le parole di Naomi Osaka, 23enne, nata in Giappone da madre giapponese e padre haitiano che risiede negli Stati Uniti, ma dovrà fare a meno della cittadinanza statunitense, visto che il Giappone non riconosce la possibilità della doppia cittadinanza, che si è aggiudicata ieri il titolo femminile degli US Open in una finale trasmessa in diretta da SBS, come detto, su Vika Azarenka, e che però non parteciperà al torneo di Roma, perché comincia proprio oggi. Mentre diamo un aggiornamento per quanto riguarda la finale maschile, ricordiamo che avremo un nuovo vincitore slam per la prima volta da 6 anni a questa parte, perché dal 2014 in poi a vincere i tornei dello slam erano stati sempre gli stessi 3 più 2, facciamo, visto che si erano inseriti oltre che Andy Murray anche Stan Wawrinka, e al momento Zverev ha ottenuto il servizio nel sesto gioco del quarto set, quindi situazione di punteggio: Zverev avanti 2-7-1 nei confronti di Dominic Thiem, 3 pari nel quarto.
Avevi accennato che oggi, chiaramente in nottata per noi, cominciano sui campi del Foro Italico gli internazionali d'Italia. Allora parliamone.
E parliamone perché ovviamente anche questo è un torneo molto particolare. Alla fine la Regione Lazio ha deciso di non dare il via libera all'accesso di pubblico, quindi non ci saranno spettatori neanche sui campi del Foro Italico, un torneo che tradizionalmente si disputa nelle prime 2 settimane di maggio. In questo caso invece il combined uomini e donne è stato spostato a metà settembre, e come detto purtroppo i campi del Foro Italico saranno senza spettatori. Testa di serie numero 1 in campo maschile Novak Djokovic, numero 1 in campo femminile Simona Halep. I favoriti sulla carta sarebbero in campo maschile Rafa Nadal, in campo femminile la stessa Halep, ma in realtà entrambi hanno rinunciato alla trasferta nordamericana per disputare Cincinnati prima e gli US Open dopo, quindi entrambi non disputano un match ufficiale da quasi 7 mesi, quindi è difficile capire quale possa essere il loro stato di forma. Di fatto, un po' per la superficie e un po' per l'abitudine anche a comportarsi bene a Roma, sarebbero loro i favoriti. Rafa Nadal, il caso vuole che sfiderà Pablo Carreño Busta, lo spagnolo che in semifinale era avanti 2-7-0 nei confronti di Sasha Zverev, che adesso probabilmente si starà mangiando ancora di più le mani vedendo l'andamento della finale degli US Open. Difficile ipotizzare che Carreño Busta, appena atterrato a Roma da New York, possa essere all'altezza della situazione, quindi come detto Rafa Nadal numero 2 nel tabellone maschile, dove il numero 1 è Novak Djokovic, e anche in questo caso la curiosità sarà vedere come il Serbo avrà digerito, in questo caso sì, la squalifica che gli è stata comminata 7 giorni fa a New York, proprio in occasione del suo match di ottavi di finale contro Pablo Carreño Busta, quando ha colpito inavvertitamente una giudice di linea con una pallata alla gola. Quindi come detto Djokovic 1, Nadal 2 per quanto riguarda gli uomini. Poi testa di serie numero 3 maschile Stefanos Tsitsipas, un altro che è uscito da New York con le ossa rotte, eliminato inaspettatamente a livello di terzo turno dal croato Cioric. Poi il numero 4 del tabellone maschile è un certo Matteo Berrettini, ed erano 40 anni da che un italiano non si presentava agli internazionali d'Italia con una testa di serie così alta. Tutto sarà poi a vedere se riuscirà a rispettare quelle che sono le indicazioni del ranking e del tabellone, che lo dovrebbero vedere in semifinale proprio affrontare Novak Djokovic. Il campo maschile è pieno di italiani, perché tra quelli che si sono qualificati in tabellone, quelli che avevano una classifica ideale per entrarci direttamente e quelli che sono stati invitati con la wild card, la lista sarebbe davvero troppo lunga per approfondirla. Diciamo che invece tra le donne, numero 1 Simona Halep, numero 2 la vincitrice dello scorso anno, la ceca Carolina Pliskova, c'è Sonia Kenin che poi ha deciso di andare agli internazionali, l'americana che ha vinto gli ultimi Australian Open, e la testa di serie invece numero 4 è Elina Svitolina, l'ucraina, che ha vinto back to back Roma in 2 circostanze. Insomma sarà un torneo un po' particolare questo del Foro Italico, e poi tra 2 settimane scatterà il Roland Garros in questa stagione ipercompressa anche per quanto riguarda il tennis mondiale.
Bene, grazie Dario Castaldo. Manca soltanto un minuto al termine del programma, possiamo intanto magari dare una notiziola di calcio relativa al campionato francese. Il Paris Saint-Germain comincia con sconfitta a sorpresa, quindi forse questo sarà l'anno delle novità anche nel calcio, vedremo. Detto questo, è il momento di restituire a Domenico Gentile,
nel senso che l'Inter vince lo scudetto?
No, per dire insomma, no. nel senso che ci sono molte squadre che hanno vinto scudetti consecutivi negli ultimi anni, ad esempio la Juventus, ad esempio il Paris Saint-Germain, e potrebbe cambiare qualcosa.
Tra la partita con 5 espulsi, non so esattamente come sia andato, sì, tra Paris Saint-Germain e Olympique di Marsiglia, ma probabilmente non è stata proprio un'amichevole.
Esatto. Grazie Dario Castaldo, diamo la linea a Domenico Gentile per la seconda edizione del Giornale Radio, ci risentiamo subito dopo.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.